Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera, buonasera a tutti da Stefano Baldi per un'altra puntata di Diplomazia e dintorni. E continueremo una puntata precedente e continueremo a parlare di diplomatici scrittori, di diplomazia e scrittura, e approfitteremo appunto di alcuni contributi che già nella puntata precedente abbiamo in parte proposto. Ve lo ricordo per chi non avesse ascoltato appunto la puntata precedente dedicata proprio a diplomatici scrittori. Si tratta di registrazioni che abbiamo effettuato durante un incontro che c'è stato a Palazzo Ferraioli a gennaio, in cui hanno preso la parola, hanno partecipato vari diplomatici autori di libri. Ora, anche qui, sempre a beneficio di chi non ha ascoltato la puntata precedente, lo speciale precedente, perché appunto di uno speciale un po' si tratta, chi sono i diplomatici scrittori? Perché parliamo di diplomatici scrittori? Lo approfondiremo anche più tardi, perché avremo anche un ospite telefonico e quindi sarà un'occasione un po' per approfondire questo aspetto. Però sostanzialmente parliamo di tutti quei diplomatici che hanno pubblicato dei libri, libri di tipologie molto diverse in realtà fra loro. Lo ascolteremo anche in questi due interventi che avremo ora. Ci sono alcuni di loro, come per esempio Domenico Vecchioni, che sarà il primo intervento che sentiremo, che in realtà hanno già partecipato a Diplomazia dintorni, presentando non solo la loro esperienza diplomatica, ma anche i libri che hanno scritto. Insomma, l'idea è quella di far conoscere i diplomatici e la diplomazia anche attraverso alcuni aspetti meno conosciuti, anche attraverso la produzione libraria. Vi ricordo che è una produzione non del tutto secondaria, nel senso che riguarda numerosi titoli. Sono circa 1060 i libri che in una ricerca condotta da me e da Pasquale Baldocci abbiamo in qualche modo recensito, trovato, e per un totale di oltre 270, ormai 280 autori. Quindi parliamo di un numero ragguardevole di diplomatici che hanno pubblicato le cose più varie, come vi dicevo prima. Lo sentiremo tra poco, e trattandosi di uno speciale vedrete che anche la progressione musicale sarà un po' variata rispetto a quella che facciamo sempre, perché seguirà immediatamente dopo l'intervento registrato che abbiamo sentito, e anche oggi sarà dedicata a un solo autore e a un solo disco, anche per non mettere troppa carne al fuoco, come si dice. E l'autore è un pianista italiano molto caro a questa trasmissione, lo abbiamo ascoltato in varie occasioni, e sicuramente non ci verrà noia a continuare ad ascoltarlo, nel senso che tanta e tale la ricchezza di quello che lui suona, di quello che lui arrangia, che improvvisa. Parliamo di Nanilo Rea, e in questo caso ho scelto un suo disco di diversi anni fa, perché è un disco del 2003, ma sempre bellissimo, in cui lui è al piano da solo, e i pezzi si riferiscono a arie d'opera, e infatti il disco si intitolava Lirico. Vedremo quali pezzi poi avrò selezionato per voi. Però forse prima di ascoltare il primo intervento di Domenico Vecchioni, vi devo un attimo ricordare dove potete riascoltare le puntate precedenti di Diplomazia e dintorni, perché non solo quella appunto complementare a quella di oggi, ma anche tutte le altre puntate di Diplomazia e dintorni sono disponibili su un blog Il blog è molto semplice, diplomazie dintorni, tutta una parola, .wordpress.com, e sono anche disponibili naturalmente sul sito di radioluis.it, che ospita questa trasmissione ormai giunta alla sua seconda serie, quindi al suo secondo anno. Sul sito appunto radioluis.it, nella sezione podcast, troverete gli stessi riferimenti. Quindi come saprete, nelle puntate precedenti abbiamo parlato di tantissimi aspetti legati alla diplomazia, ai diplomatici, alla loro attività, ai loro interessi, alle loro particolarità, alle opportunità che ci sono in diplomazia, tantissimi aspetti diversi, spesso poco conosciuti, così come quello di oggi, che appunto è diplomatici e scrittori. E forse adesso siamo pronti per ascoltare il primo intervento di questa, appunto, di questa serie. In realtà sono solo due oggi, ma di questa serie, che erano sei in tutto, di interventi che ci sono stati in questo incontro su diplomatici e scrittori. E chi ascolterete è Domenico Vecchioni, che ha pubblicato numerosissime biografie, un grande esperto di biografie divulgative molto piacevoli, io non posso che raccomandarvi, e vedrete che il riferimento che viene fatto diciamo di produzione, sua ultima produzione di carattere appunto bibliografico, è dedicata ai tre Kim, intendendo per questo i tre dittatori della stessa famiglia della Nord Corea. Allora adesso vi lascio in sua compagnia, poi ascolterete un pezzo musicale e poi ci risentiremo sicuramente.
Grazie, beh, come nasce è molto semplice, il desiderio, la voglia di far conoscere personaggi, situazioni che man mano ho scoperto nelle varie sedi dove sono stato e che magari in Italia non erano molto conosciute, e quindi ho avuto questa voglia di divulgare queste situazioni. Ma io vorrei dire subito una cosa per far capire, per caratterizzare la mia produzione. Per farlo, visto che il tempo è poco, vado all'essenziale e ricorro ad una frase di Benjamin Disraeli, una frase nella quale mi ritrovo completamente. Sapete che Benjamin Disraeli, oltre a essere il primo ministro della regina Vittoria, era anche un prolifico scrittore, e lui disse: quando voglio leggere un libro me ne scrivo subito uno. E io in realtà scrivo come mi piace leggere. A me piace leggere la storia divulgativa, mi diverto di meno quando leggo un testo di storia, diciamo, scientifico, o perlomeno lo leggo in un altro modo, lo leggo a tavolino, lo studio, ma un libro di storia scritto in un certo modo, in maniera appunto leggera, gradevole, è anche divertente. E perché le biografie storiche? Perché anche in quel caso la biografia è il formato che più si confà alla mia natura, prima di lettore e poi di autore, cioè ripercorrere la storia attraverso le vicende personali di personaggi conosciuti, ma anche quelli meno conosciuti, che però hanno comunque influenzato il corso degli eventi. E così dopo il mio periodo argentino è nata la biografia di Evita Perón, dopo Cuba la biografia di Raúl Castro, o anche quando ero al Consiglio d'Europa e mi occupavo dei diritti dell'uomo, la biografia di Raoul Wallenberg, il diplomatico svedese che salvò 100.000 ebrei. E l'altra caratteristica è che appunto sono libri brevi, volutamente brevi. Prima perché, non so, io più di tanto, siccome vado sempre all'essenziale, credo che di un personaggio con 200 pagine si possa dire quello che conta. E poi anche per una scelta editoriale, perché l'editore mi ha sempre detto che per la collana che sto alimentando man mano, voleva dei libri che si potessero leggere in treno tranquillamente da Roma a Milano. È un mio libro, anzi, avanza del tempo, avanza. Quindi queste sono le caratteristiche. Ecco perché ci sono personaggi certo legati al paese dove sono stato, ma anche ho seguito altri filoni per delle scelte editoriali, e quindi c'è ad esempio il filone dello spionaggio. Però anche lì la storia dello spionaggio, vista non attraverso studi di carattere tecnico o anche di carattere politico, ma attraverso la storia dei protagonisti dello spionaggio, dell'intelligence, che dir si voglia, cioè coloro che sono stati grandi protagonisti. Così come ho anche cercato di far conoscere la storia dei dittatori, ma non quelli conosciuti e famosi, ma quelli meno conosciuti, e recentemente abbiamo parlato appunto di quest'ultimo libro che, come mi dicevi tu, è uscito opportunamente, sui tre Kim della Corea del Nord, che sono dei personaggi davvero stupefacenti. Tutti avete seguito, immagino, le vicende del film, di Interview e tutto quello che è successo.
Ti hanno già messo d'accordo con la Sony.
Infatti ne parlo nel libro. un paese così poco conosciuto, e nessuno immagina che possano succedere certe cose. Ho cercato appunto di spiegarlo, ma sempre nei limiti di un libro di meno di 200 pagine, perché questo è il mio limite e questo è il desiderio dell'editore. Quindi tu accennavi alla quantità, certo sono tanti, però ci tengo a dire che sono brevi, perché è nella mia natura anche di essere abbastanza sintetico ed essenziale, e certo può non piacere sicuramente gli storici di professione, guardando un libro del genere arricciano il naso, lo so, però ricordiamoci che c'è anche la grande divulgazione, voglio dire, absit in ura verbis alla Montanelli, voglio dire che Montanelli è stato l'unico scrittore capace di far leggere agli italiani la storia del Medioevo, con piacere, con diletto. Quindi credo che sia molto importante. In sintesi, quando una persona legge il mio libro e mi dice mi è piaciuto, ecco, io sono soddisfatto, al di là di quelle che possono essere tutte le valutazioni di ordine storico, letterario. A me interessa far leggere, cioè scrivere dei libri che siano letti, perché sono convinto, come diceva Stefano, che oggi non c'è più tempo per leggere, perché a parte il lavoro di ciascuno, ma siamo distratti da mille altre fonti di informazione, per cui c'è la televisione, i giornali, internet, i tablet, tutto quello che volete, per cui io veramente mi chiedo quando si ha il tempo di leggere un libro cartaceo. Quindi i tomi di 600 pagine, non lo so, io sono convinto che magari si comprano ma non si leggono. Ecco, un libro abbordabile di 200 pagine magari si può anche sperare che possa essere letto. Ecco, siccome io sono sintetico, finisco anche prima dei 5 minuti, e quindi ti ringrazio.
avrete sicuramente riconosciuto questa bellissima romanza nell'interpretazione che ne dà Danilo Rea, Lucevan le stelle, romanza della Tosca di Puccini, un'opera importantissima e conosciutissima. Ecco, questa reinterpretazione in chiave jazz, ma molto rispettosa della tradizione, vi fa vedere come va a sentire, anzi più che vedere, come certe tradizioni si possono fondere per dar corpo a delle bellissime atmosfere. Ma ritorniamo alla nostra trasmissione dedicata ai diplomatici scrittori. Avete sentito Domenico Vecchioni, avete sentito un po' dei libri che lui ha scritto e anche di come sono organizzati, sicuramente non posso che consigliarveli. Ma adesso abbiamo un altro intervento, che è un intervento di Daniele Verga. Daniele Verga è anche lui un diplomatico a riposo, dico anche lui perché molti degli interventi che abbiamo ascoltato anche nella puntata precedente erano diplomatici a riposo. Come dicevo già l'altra volta, a riposo in realtà c'è molto poco, perché in genere i diplomatici continuano ad essere molto attivi, e poi magari ne parleremo anche dopo con il nostro ospite telefonico. Daniele Verga è anche molto attivo in un'associazione che è la cosiddetta ASDIPLAR Costantino Nigra, che è un'associazione di diplomatici a riposo, ed è proprio da qui che deriva il libro di cui sentiremo parlare, perché è un libro che si intitola La diplomazia italiana del futuro e le prospettive di una diplomazia europea, ed è un libro che è stato scritto in seguito a un seminario molto interessante che è stato organizzato da ASDIPLAR e che ha un po' fatto il punto su questi aspetti legati un po' alle prospettive della diplomazia, la tradizione e all'innovazione, diciamo, al futuro. Quindi, senz'altro, sono dei contenuti molto interessanti, ma vedrete che poi Daniele Verga parla anche di altri aspetti legati alla divulgazione un po', no? Perché i libri possono servire anche in certi casi soprattutto per divulgare, e sicuramente l'opera che è stata da lui fatta curando questo libro era proprio in questo senso. Adesso appunto passeremo a questo suo intervento e poi dopo sentiremo un altro pezzo da questo disco di Danilo Rea lirico, e poi dopo ancora qualche sorpresa.
Io vorrei partire, prima di parlare brevemente di questo volume che ho curato, vorrei dire che il diplomatico è un osservatore privilegiato della realtà del paese in cui viene inviato in missione. Lo era ancora di più in passato, se riflettiamo al fatto che molti regnanti non sono mai usciti dai confini nazionali, e quindi la conoscenza del paese e delle autorità e del paese e degli altri paesi era filtrata attraverso l'impressione, il rapporto, quello che scriveva il proprio ambasciatore o il diplomatico. Io vorrei dire che, quindi, io vorrei abbinare una parola: si è parlato di passione, io parlerei di gusto, che è anche un'altra parola che dovrebbe essere così abbinata al diplomatico. Il diplomatico deve avere il gusto di conoscere, di approfondire le tematiche, ma il gusto di scrivere, appunto, il gusto di conversare, il gusto di ricevere. Queste sono tutte dei requisiti che ogni diplomatico ha o dovrebbe avere. Proprio su questo aspetto, cioè quel gusto di scrivere e anche di cogliere degli aspetti particolari. Io diciamo così, mi sono specializzato, perché mi è stato chiesto così, in saggi brevi. Li ho scritti per l'Apollo Buongustaio, che è una pubblicazione annuale di un ciclo di studi romanistici. E in uno, per esempio, ho fatto un po' la storia di quelle che sono i piatti tipici di ogni paese che ho visitato, e per esempio, cogliendo una particolarità, per esempio, ecco, in tutta l'area balcanica vige, chiunque è stato lo sa bene, la regola e la legge, direi, dello slow food,
quando ci si siede a tavola in una costilna o a casa, bisogna dimenticare l'orologio. Chi deve prendere un aereo è meglio che proprio non vada. In un'altra, per quest'anno, partendo così, ricordando un episodio di una visita del Presidente del Consiglio a Lubiana, e quindi come è stata laboriosa così organizzare una cena per il Presidente e la delegazione in residenza, che sarà montata, smontata e rimontata, anche lì quelle che cosa, ecco, come il diplomatico e la consorte devono far fronte anche a degli imprevisti dell'ultimo momento. E ho voluto sottolineare l'importanza della tavola, perché in 10-20 mila anni di civiltà l'uomo non ha ancora inventato niente di meglio e di alternativo per onorare un ospite, per celebrare un evento, che condividere la tavola. E la tavola è stata per secoli l'arma, l'amicidiale, vorrei dire, arma segreta della nostra diplomazia, e ci auguriamo che così possa continuare. Il volume raccoglie gli atti del convegno sulla diplomazia italiana del futuro e la prospettiva di una diplomazia europea, che si è svolto il 4 dicembre del 2013 all'Istituto Diplomatico. E qual era lo scopo? Lo vorrei solamente velocemente leggere. Il convegno si proponeva di costituire un momento di riflessione e di fornire contributi propositivi sulla diplomazia italiana del futuro e sulla prospettiva di una diplomazia europea, tema complesso ma stimolante ed essenziale, perché finché ci saranno relazioni internazionali fra Stati ci sarà sempre e sempre più bisogno di professionisti della diplomazia. Perché non è vero che se i ministri o i governanti si incontrano ogni giorno possono fare a meno alla diplomazia, anzi, proprio il fatto che si riuniscono molto più frequentemente che in passato, occorre un lavoro preparatorio affinché questi incontri possano dare i risultati che sperano. Stefano ha parlato dell'Associazione Nazionale Diplomatici al Riposo, ha un sito, abbiamo due sezioni oltre. Una è particolare sul forum, dove i soci possono dibattere argomenti e dare le proprie valutazioni, proposte, perché se siamo in pensione non significa che abbiamo cessato di pensare. E un'altra sezione delle memorie, che vuole proprio questo fare, cioè stimolare, incoraggiare i diplomatici che hanno passato oltre 40 anni in servizio a ricordare anche momenti minori, ma che fanno parte di una memoria di quello che è stato. E perché, se è vero che ora non possiamo più, chi è diplomatico a riposo, non possiamo più contribuire a fare la storia diplomatica, possiamo però scriverla. Grazie.
Ed abbiamo ascoltato fino in fondo questo va-pensiero nella interpretazione di Danilo Rea da questo disco lirico del 2003. Anche qui c'è un eccellente, direi, mix fra classico, jazz, improvvisazione, con grande rispetto per il pezzo originale di Verdi, per questa. Conosciutissimo pezzo di Verdi tratto dal Nabucco. E adesso passiamo anche al nostro ospite. Vi avevo promesso prima che avrei avuto un ospite. Spero che sia ancora in linea. Pasquale, ci sei? Benissimo,
Sì, ti sento bene.
abbiamo in linea l'ambasciatore Pasquale Baldocci, graditissimo ospite, collega. Ormai a riposo, anche se di riposo, come dico sempre, i colleghi ne fanno poco quando sono in pensione, e soprattutto grande amico e coautore di Diplomazia, di La penna del diplomatico, quindi del libro scritto sui diplomatici. Abbiamo ascoltato alcuni diplomatici scrittori. Io una prima domanda che volevo farti è quella relativa a questo fenomeno dei diplomatici che scrivono. No, non è un fenomeno proprio particolarmente recente, direi, e neanche solo italiano.
No, certamente. Intanto, quando dici questo, io penso subito a tre grandi nomi della diplomazia e delle lettere. Uno è, non può essere che Machiavelli, il secondo è Guicciardini e il terzo è Nea Silvio Piccolomini.
Beh,
Sono
quindi
stati.
andiamo piuttosto indietro nel tempo, effettivamente,
Sì,
con questi
andiamo
nomi.
molto indietro, andiamo nel tardo Rinascimento. E con dei personaggi che hanno conosciuto la vita diplomatica, i problemi internazionali, l'hanno vissuta e hanno anche capito che è un tipo di vita che non può che incoraggiare alla riflessione e dunque anche alla redazione, soprattutto di, non solo di memorie, ma anche di riflessioni, come penso soprattutto ora a Guicciardini e a Enea Silvio Piccolomini. Anche Machiavelli parla di ricordi diplomatici, ma in un modo molto diverso perché io credo che la politica in assoluto lo interessasse molto di più della diplomazia. Invece gli altri due sono stati anche dei diplomatici e devo dire dei diplomatici meno sfortunati di Machiavelli,
Questo è
che come
vero.
diplomatico non ha mai avuto molto successo, ma lo ha avuto immenso come scrittore e filosofo.
Beh,
Poi
effettivamente
veniamo.
non viene proprio ricordato per essere necessariamente soprattutto un diplomatico, però
No.
effettivamente i suoi scritti riflettono anche molta della sua vita, appunto, politica e diplomatica.
Poi facciamo un grandissimo salto. Io in questi giorni mi trovo nella mia casa di campagna dove rimangono ancora circa 3.000 libri e li sto mettendo in ordine. Mi è venuto sotto mano un libro che avevo dimenticato, un piccolo libro delle poesie di Costantino Nigra. E così mi sono ricordato che in fondo nell'Italia più vicina a noi, cioè l'Italia praticamente del Risorgimento, e Costantino Nigra è stato forse il primo diplomatico poeta e con delle poesie molto belle, alcune anche in latino. Allora pensavo, dato che ci vedremo tra pochi giorni, di regalarti, Stefano, questo libro in modo che sia veramente il capostipite di tutta una lunga serie.
Beh, io questo sicuramente non solo sarà graditissimo, ma anche mi sento privilegiato come sempre. Forse, ecco, anche i nostri ascoltatori non è che proprio pensano ai diplomatici come poeti, eppure vi sono molti esempi importanti di diplomatici che hanno scritto di poesia.
Sì, possono essere anche fotografi, sempre rimettendo in ordine le fotografie di una mostra che avevo fatto molti anni fa a Berna e che si chiamava Il miliardo omaggio a Marco Polo. Allora mi dicevano, ma perché il miliardo? Perché i cinesi hanno raggiunto la quota miliardo, la quota demografica? Dicevo no, ma semplicemente perché Marco Polo aveva scritto il milione, ma siccome c'è una fortissima svalutazione da allora, la mia mostra l'ho intitolata Il miliardo, ma non è per il numero di cinesi, perché c'erano molte fotografie sui miei viaggi in Cina e allora non pensavano pensavano che il titolo derivasse dal numero di fotografie sui miei viaggi in Cina.
Beh,
Invece no, era semplicemente essendo dedicato a Marco Polo, doveva chiamarsi qualche cosa che ricordasse il suo libro.
però con questo tuo riferimento appunto ai viaggi, alla vita diplomatica, al fatto di vivere all'estero in un certo modo, forse hai individuato alcuni degli elementi che spesso possono portare alcuni diplomatici scrittori ad avere l'ispirazione. In fondo, viaggiare, conoscere nuovi posti può essere anche una fonte di ispirazione.
Sì. Ora, come tu sai, per non oppormi continuamente alla tua esortazione, da qualche giorno sto scrivendo delle memorie, ma non sono proprio delle memorie, potrebbero essere intitolato ricordo di memorie mai scritte, perché non voglio scrivere delle memorie come quelle che scrivono gli ambasciatori, che seguono sempre uno schema prestabilito, che altro non è che una specie di illustrazione del dispetto che i diplomatici, soprattutto quando diventano ambasciatori, provano verso il governo che non ascolta mai i loro consigli e che spesso non li legge neppure. Invece queste mie memorie sono fondate su un altro criterio, il criterio è questo: questi viaggi, le persone che ho incontrato, persone molto diverse, da Rita Levi Montalcini all'ex cancelliere d'Austria Schuschnigg, il presidente Truman, Nyerer, eccetera, queste persone mi hanno, e le conversazioni che ho avuto con loro l'aver lavorato tanto nei loro paesi mi inducono a delle riflessioni che sono la provocazione che viene dai miei ricordi, ma una provocazione di riflessioni intellettuali, non di fatti politici o di, come diceva Andreotti, che aveva scritto i capi in testa, oppure un'altra volta, no, i capi in testa credo che
Ducci,
non sia Andreotti,
sì,
ma sia di Ducci, sì. Lui chiamava visti da vicino.
Sì, visti da vicino la sua serie.
Ma quello che mi interessa è cercare di capire le riflessioni che le conversazioni con loro e la situazione dei loro paesi hanno provocato in me, ma indipendentemente dal fatto che ero lì in missione diplomatica. Io sono stato sempre un uomo estremamente curioso e questo tipo di vita ha enormemente sollecitato la mia curiosità, che è diversa dall'introspezione oppure dalla valutazione politica. No, è un'altra cosa, è il desiderio di comprendere quello che succede in certi paesi e questo è anche il desiderio di utilizzare al massimo la provocazione che questi fatti hanno destato in me, nel mio modo di pensare come persona.
Mi fa molto piacere che tu parli di curiosità, perché è un concetto che abbiamo spesso evocato in tante trasmissioni quando parliamo di diplomatici, di diplomazia, e di come questo sia un elemento fondamentale. E sicuramente quello che tu hai citato un po' spiega le sollecitazioni, gli stimoli che noi tutti possiamo avere. Se sei d'accordo, io adesso, mantenendoti però in linea naturalmente, farei ascoltare.
Non ti sento più, tu mi senti?
Farei ascoltare un pezzo musicale e poi dopo ritorneremo in diretta con te. Vale? Pronto? Io ti sentivo, tu non mi sentivi? Ecco, no, adesso ho messo un pezzo musicale per questo. Thank you. Quello che abbiamo ascoltato è sempre Danilo Rea, da questo lirico, in questo caso però abbiamo ascoltato un compositore francese, avrete riconosciuto uno dei pezzi più famosi dalla Carmen, L'amour est un oiseau rebelle. Adesso ritorniamo però naturalmente al nostro tema, cioè diplomatici e scrittori, e soprattutto al nostro ospite, l'ambasciatore Pasquale Baldocci, che spero sia ancora in linea. Mi senti ancora, Pasquale?
Sì, ti sento, tengo molto a parlare dei premi Nobel.
Benissimo, beh, hai citato tu, forse non tutti sanno che ci sono alcuni premi Nobel per la letteratura che sono stati dei diplomatici. Nessuno italiano, ma sono stati dei diplomatici. Penso che questo sia un'indicazione importante. Ma erano più letterati o erano più diplomatici?
Ecco, allora questo è molto
interessante. Ti sento male, se provi a spostarti leggermente. Purtroppo male. Vediamo. È il problema dei cellulari questo.
Come ora?
Adesso va meglio, vediamo.
Ecco, allora, quando Alexis Léger, che scriveva con lo pseudonimo curioso di Saint John Peirce, è andato a ricevere il premio Nobel a Stoccolma, mi sembra, gli hanno chiesto, ma lei che...
Pronto? Adesso dovremo richiamare, purtroppo. Purtroppo dovremo richiamare e... Mettiamo giù e vediamo di riascoltarci intanto un altro pezzo musicale. Bene, riprendiamo la nostra trasmissione su Diplomatici e Scrittori insieme all'ambasciatore Pasquale Baldocci. Pasquale, sei sempre in linea?
Sì, sono in linea, ti sento bene. Dunque, volevo dire che stavo dicendo questo, che di questi tre premi Nobel, due sono stati dati per la poesia, al francese Saint John Peirce e al greco Seferis. Il terzo, invece, è un diplomatico di carriera jugoslavo, Ivo Andrić, ha avuto questo premio per un suo meraviglioso romanzo che si chiama Il ponte sulla Drina, che è uno dei romanzi più belli del secolo scorso, e per un altro romanzo che si chiama Cronache di Travnik. Lui era nato a Travnik in Bosnia, ma era di origine croata, però era cittadino jugoslavo e ha svolto anche una missione, una carriera diplomatica di buon valore, mentre il Saint John Peirce non ha svolto una grande carriera diplomatica, anche se è stato per molti anni il segretario generale del Quai d'Orsay e ha lavorato molto con il ministro degli esteri socialista di quegli anni, che si chiamava Aristide Briand.
Beh, però sono tutti e tre di nazionalità diversa, anche se hanno vinto, se non sbaglio, questi premi Nobel all'inizio degli anni 60, quindi è stato un periodo molto...
Nella prima metà degli anni 60.
E quindi è stato un periodo fortunato per, diciamo, la letteratura e la diplomazia, in certi aspetti.
Sì, sì. E certamente nell'opera soprattutto di Alexis Léger c'è una simbiosi tra il diplomatico e il poeta, in quanto entrambi lanciano dei messaggi. Quelli del diplomatico sono messaggi in cripto, sono dei messaggi da decifrare. Anche i messaggi del poeta sono critici, ma sono critici su un altro piano, molto ben diverso, in cui non c'entra né la sicurezza né il segreto di Stato, ma c'entra la estrema difficoltà di cogliere i valori poetici nella loro segreta identità. Dunque sono due opere di decifrazione e questo avvicina il poeta al diplomatico. Lo avvicina e nello stesso tempo segna una linea di demarcazione molto netta tra i due. Ecco perché lui diceva: quando il poeta incontra il diplomatico nei corridoi del Ministero degli Esteri, fanno finta di non conoscersi perché non vogliono parlare insieme.
Beh, questo sicuramente è un modo molto originale e anche molto efficace di presentare questo rapporto che ci può essere all'interno della stessa persona fra due mondi diversi ma allo stesso tempo vicini fra loro. Senti, questo mi fa pensare un po' al diplomatico umanista, ma questa idea del diplomatico umanista non è anche questa particolarmente nuova. Abbiamo parlato prima di Machiavelli, ma forse anche i primi ambasciatori moderni, quelli che sono gli ambasciatori veneti, che da sempre riconosciuti, avevano queste caratteristiche.
Sì, certamente, erano tutti degli umanisti ed erano persone coltissime. Non parliamo poi di quelli che rappresentavano Firenze, oppure sì, perché anche Firenze aveva i suoi ambasciatori e quelli erano veramente degli umanisti per tradizione, conoscevano il greco, il latino, erano stati nutriti alla scuola di Marsilio Ficino, di Domenico Landino, avevano una conoscenza delle lettere, soprattutto di quelle antiche, ma ancora più profonda di quella dei veneti oppure dei francesi, su questo non c'è dubbio.
Beh, oggi magari questo aspetto umanistico rimane un po' in sottofondo, ma c'è ancora in molti diplomatici, anche se poi sono necessarie tutta un'altra serie di preparazioni, di competenze, no? Un po' diverso.
Sì, certamente, ma ora forse tra i contemporanei e soprattutto la storia che interessa, la storia come scienza del possibile e come scienza anche della valutazione politica, ma non siamo molto vicini alle lettere, siamo più vicini alla storia.
È vero,
in certi casi anche alla scienza, ma le lettere in quanto tali sì, alcuni scrivono delle poesie, ma insomma non è più come all'epoca di Costantino Nigra o di Alexis Léger. La poesia è considerata forse qualche cosa, una pietra preziosa da conservare in uno scrigno chiuso.
Sì, beh, in generale anche diciamo il mercato della o la distribuzione, la diffusione dei libri di poesia continua ad avere così delle difficoltà, nel senso che è molto limitato, quindi ancor più limitato quando a farlo sono dei professionisti, no? che svolgono altri lavori. Detto questo, ci sono diversi diplomatici anche recenti, anche italiani, che hanno scritto molte poesie, va detto, te compreso, questo va detto però.
Sì, ma io mi considero un dilettante, una cosa diversa.
Senti, ma tu hai detto prima che molti dei diplomatici di oggi sono, diciamo, più vicini come tipologia di interesse, almeno per lo scrivere, alla storia. E questo in parte è vero, ma direi che sono anche molto vicini a quelle che potremmo chiamare le relazioni internazionali. Ci sono molti che scrivono avendo fatto delle esperienze o conoscendo certe regioni di più su particolari temi, magari, che hanno approfondito. Tu pensi che questo sia un arricchimento per la loro professionalità, oppure sia solo un modo per mettere per iscritto delle considerazioni così che hanno fatto?
No, le due cose insieme, però comunque una cosa è molto importante, che loro amano la storia, ma la storia è sempre vista attraverso il prisma molto particolare delle relazioni internazionali. Nessuno si interessa alla politica interna dei vari paesi. Sì, la poetica interna è come componente non sempre definitiva, ma di partenza di ogni politica estera.
Certo.
Loro scrivono e studiano attraverso il prisma dei rapporti internazionali, su questo non c'è dubbio.
Certamente, ma tu pensi che questo tipo di analisi che vengono poi anche pubblicate, spesso va detto vengono pubblicate magari quando i colleghi vanno a riposo, in modo da non creare contrasto con le loro attività dell'immediato, ma non è sempre così. Ma comunque tu credi che queste analisi, queste considerazioni, questi libri siano effettivamente considerati poi dagli esperti, da chi si occupa di queste cose, o sono solo così un modo per, per...
No, no, io mi ricordo che avevamo come professore di storia diplomatica Mario Toscano, e per lui le fonti diplomatiche consistevano non solo nei documenti ufficiali, cioè nei rapporti, telegrammi, telespezie, eccetera, ma anche nei ricordi e nelle confessioni dei vari attori. Questo è molto importante. Io stesso ero reticente, come tu sai, a scrivere delle memorie, perché pensavo che quello dei miei ricordi, che potesse avere un qualche valore per la storia, l'avevo già pubblicato in articoli, come quello pubblicato nella Nuova Antologia qualche anno fa, in cui racconto come nei Trattati di Roma, il 25 marzo del 1957, c'erano delle pagine in bianco, che sono state firmate in bianco, erano pagine, semplicemente erano dei documenti additivi, dei protocolli addizionali che riguardavano liste di merci sulle quali applicare progressivi sdoganamenti. Ma comunque era in qualche modo una cosa piuttosto strana che si firmassero pagine in bianco. Sono stato uno dei pochi a saperlo, perché il mio compito era di evitare che i giornalisti si accorgessero, sfogliando questi enormi trattati, che alcune pagine erano bianche. La cosa non è riuscita, perché siccome questi trattati sono stati stampati alla tipografia di Stato, c'era evidentemente una talpa che ha raccontato questa storia. L'indomani nell'Unità c'era un articolo di prima pagina in cui si diceva che la comunità europea era nata partendo da un falso internazionale, perché erano stati firmati fogli in bianco. Ci fu naturalmente la smentita del Ministero, ma era una smentita che suonava in qualche modo a conferma. Ecco.
Beh, anche questi sono aspetti sicuramente importanti per ricostruire certi eventi, e solo chi li ha vissuti li può raccontare. Sono sicuro ce ne sarebbero molti altri, però purtroppo, come al solito, dobbiamo chiudere. Ormai
non vorrei
siamo...
soltanto dirti ancora una cosa. La mia conversazione con Truman fu molto interessante, perché lui candidamente, come possono esserlo anche degli americani che hanno raggiunto il vertice del potere, mi disse che lui era stato a Potsdam difensore dell'Italia sconfitta, attaccata da tutti, perché si ricordava che tutta la sua carriera politica era stata sempre appoggiata dagli italoamericani. E lui mi disse: io dell'Italia sapevo soltanto vagamente che fosse nel continente europeo, ma non sapevo situarla. Ecco, questa è anche una cosa interessante per la storia, pensare come da un personaggio così poco colto noi abbiamo avuto un enorme aiuto politico, semplicemente lì per un riflesso di politica interna, era riconoscente verso i suoi elettori italoamericani. È importantissimo questo, no?
Senz'altro, e tutto questi brevi pezzi che ci stai raccontando non fanno altro che far venire voglia di avere in futuro un'altra trasmissione, magari basandoci su questo futuro libro o futura raccolta di ricordi molto particolari.
Sì,
che stai mettendo
che
insieme.
Devo dire che la notte scorsa, siccome io non posso dormire per via dell'artrosi, la notte scorsa dalle 4 alle 6 ho riempito ancora una dozzina di pagine di questi scritti, che ora ti consegnerò quando ci vediamo, come spero il 28.
Bene, bene, va benissimo. E con questo ti ringrazio moltissimo, e purtroppo devo ormai chiudere perché qui il tempo è passato. Ti ringrazio molto.
Io devo chiudere perché poi ora di nuovo non ti sento, perché questa zona purtroppo è come se fossimo in pieno Sahara, non è collegata.
Ci sentiamo molto presto.
Siamo gli unici abitanti di questa zona. Sì, a presto allora.
Grazie mille.
Anche a te, ciao.
Ciao,
mio
ciao,
caro.
Ciao.
Ciao, ciao.
Bene, questo conclude la nostra puntata un po' particolare di oggi, con gli interventi, con un ospite dedicato a diplomatici scrittori. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le puntate di Diplomazia e Dintorni nel blog diplomaziedintorni.wordpress.com o anche nella parte podcast del sito di radioluis.it, e scriveteci. Ci fa sempre piacere ricevere osservazioni, indicazioni, commenti sul nostro programma. L'indirizzo è diplomaziedintorni@gmail.com. Io sono Stefano Baldi e vi lascio in compagnia di un ultimo pezzo di Danilo Rea, Recondita Armonia, e vi do appuntamento a martedì prossimo. Un saluto da Diplomazia Dintorni, Stefano Baldi, Radio Luis. Avete ascoltato Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.